Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati a tutti voi amici carissimi, l'appuntamento è quello consueto del mercoledì con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para a morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus.
Radvam Shechnam, Chvala Christo.
I tich duši vočong šeng znami přes radio i televizijen.
Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi, da Angela Ambrogetti con voi in regia e oggi da Roberto Fortunato. La settimana appena trascorsa è stata segnata dall'evento, dal grande evento del Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali e per la proclamazione di sette nuovi santi. Un'attenzione particolare all'Africa, continente del futuro, dice Benedetto XVI, che ha ricevuto i membri della Fondazione Giovanni Paolo II per il Sahel. Ma oggi, mercoledì delle ceneri, iniziamo subito con la riflessione, la meditazione di Benedetto XVI, dedicata proprio alla Quaresima, che inizia oggi nel pomeriggio, poi naturalmente il rito dell'imposizione delle sacre ceneri per il Papa e per la Curia nella Basilica da Sant'Anselmo a Santa Sabina, con la processione e poi con la messa all'Aventino a Roma. Ma ascoltiamo le parole del Papa, che oggi ha parlato della Quaresima e della preghiera di Gesù nel deserto. Ascoltiamo.
In questa catechesi vorrei soffermarmi brevemente sul tempo della Quaresima, che inizia oggi con la liturgia del mercoledì delle ceneri. Si tratta di un itinerario di 40 giorni che ci condurrà al Triduo Pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, il cuore del mistero della nostra salvezza. Nei primi secoli di vita della Chiesa, questo era il tempo in cui coloro che avevano udito e accolto l'annuncio di Cristo iniziavano, passo dopo passo, il loro cammino di fede e di conversione per giungere a ricevere il sacramento del battesimo. Si trattava di un avvicinamento al Dio vivo e di una iniziazione alla fede da compiersi gradualmente, mediante un cambiamento interiore da parte dei catecumeni, cioè di quanti desideravano diventare cristiani ed essere incorporati a Cristo e alla Chiesa. Successivamente anche i penitenti e poi tutti i fedeli furono invitati a vivere questo itinerario di rinnovamento spirituale per conformare sempre più la propria esistenza a quella di Cristo. La partecipazione dell'intera comunità ai diversi passaggi del percorso quaresimale sottolinea una dimensione importante della spiritualità cristiana: è la redenzione non di alcuni, ma di tutti, ad essere disponibile grazie alla morte e risurrezione di Cristo. Pertanto, sia coloro che percorrevano un cammino di fede come i catecumeni per ricevere il battesimo, sia coloro che si erano allontanati da Dio e dalla comunità della fede e ricercavano riconciliazione, sia coloro che vivevano la fede in piena comunione con la Chiesa, tutti insieme sapevano che il tempo che precede la Pasqua è un tempo di metanoia, cioè del cambiamento interiore, del pentimento. Il tempo che identifica la nostra vita umana e tutta la nostra storia come un processo di conversione che si mette in movimento ora per incontrare il Signore alla fine dei tempi. Con una espressione diventata tipica nella liturgia, la Chiesa denomina il periodo nel quale siamo entrati oggi quadragesima, cioè tempo di 40 giorni. E con un chiaro riferimento alla Sacra Scrittura ci introduce così in un preciso contesto spirituale. 40 è infatti il numero simbolico con cui l'Antico e il Nuovo Testamento rappresentano i momenti salienti dell'esperienza della fede del popolo di Dio. È una cifra che esprime il tempo dell'attesa, della purificazione, del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse. Questo numero non rappresenta un tempo cronologico esatto, scandito dalla somma dei giorni, indica piuttosto una paziente perseveranza, una lunga prova, un periodo sufficiente per vedere le opere di Dio, un tempo in cui occorre decidersi ad assumere le proprie responsabilità senza ulteriori rimandi. È il tempo delle decisioni mature. Il numero 40 appare anzitutto nella storia di Noè. Quest'uomo giusto, a causa del diluvio, trascorre 40 giorni e 40 notti nell'arca, insieme alla sua famiglia e agli animali che Dio gli aveva detto di portare con sé. E attende altri 40 giorni, dopo il diluvio, prima di toccare la terraferma salvata dalla distruzione. Poi, prossima tappa, Mosè rimane sul monte Sinai alla presenza del Signore 40 giorni e 40 notti per accogliere la legge in tutto questo tempo digiuna. 40 sono gli anni di viaggio del popolo ebraico dall'Egitto alla terra promessa, tempo adatto per sperimentare la fedeltà di Dio. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni. Il tuo mantello non ti si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni, dice Mosè nel Deuteronomio alla fine di questi 40 anni di migrazione. Gli anni di pace di cui gode Israele sotto i giudici sono ugualmente 40. Ma trascorso questo tempo inizia la dimenticanza dei doni di Dio e il ritorno al peccato. Il profeta Elia impiega 40 giorni per raggiungere l'Oreb, il monte dove incontra Dio. 40 sono i giorni durante i quali i cittadini di Ninive fanno penitenza per ottenere il perdono di Dio. 40 sono anche gli anni dei regni di Saul, di Davide e di Salomone, i tre primi re di Israele. Anche i Salmi riflettono sul significato biblico dei 40 anni, come ad esempio il Salmo 95, del quale abbiamo sentito un brano. «Se ascoltasti oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie». Nel Nuovo Testamento Gesù, prima di iniziare la vita pubblica, si ritira nel deserto per 40 giorni, senza mangiare né bere. Si nutre dalla parola di Dio, che usa come arma per vincere il diavolo. Le tentazioni di Gesù richiamano quelle che il popolo ebraico affrontò nel deserto, ma che non seppe vincere. 40 sono i giorni durante i quali Gesù risorto istruisce i suoi prima di ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo. Con questo ricorrente numero di 40 è descritto un contesto spirituale che resta attuale e valido, e la Chiesa, proprio mediante i giorni del periodo quaresimale, intende mantenerne il perdurante valore e renderne a noi presente l'efficacia. La liturgia cristiana della Quaresima ha lo scopo di favorire un cammino di rinnovamento spirituale. Alla luce di questa lunga esperienza pubblica e soprattutto per imparare ad imitare Gesù, che nei 40 giorni trascorsi nel deserto insegnò a vincere la tentazione con la parola di Dio. I 40 anni della peregrinazione di Israele nel deserto presentano atteggiamenti e situazioni ambivalenti. Da una parte, essi sono la stagione del primo amore con Dio e tra Dio e il suo popolo, quando egli parlava al suo cuore, indicandogli continuamente la strada da percorrere. Dio aveva preso, per così dire, dimora in mezzo a Israele, lo precedeva dentro una nube o una colonna di fuoco, provvedeva ogni giorno al suo nutrimento, facendo scendere la manna e facendo scorgare l'acqua dalla roccia. Pertanto, gli anni trascorsi da Israele nel deserto si possono vedere come il tempo della speciale elezione di Dio e della adesione a Lui da parte del popolo, tempo del primo amore. D'altro canto, la Bibbia mostra anche un'altra immagine della peregrinazione di Israele nel deserto. È anche il tempo delle tentazioni e dei pericoli più grandi, quando Israele mormora contro il suo Dio e vorrebbe tornare al paganesimo e si costruisce i propri idoli, poiché avverte l'esigenza di venerare un Dio più vicino e tangibile. È anche il tempo della ribellione contro il Dio grande e invisibile. Questa ambivalenza, tempo della speciale vicinanza di Dio, tempo del primo amore e tempo della tentazione, del ritorno tentato al paganesimo, lo ritroviamo in modo sorprendente anche nel cammino terreno di Gesù, naturalmente senza alcun compromesso col peccato. Dopo il battesimo di penitenza al Giordano, nel quale assume su di sé il destino del servo di Dio che rinuncia a se stesso e vive per gli altri e si pone tra i peccatori per prendere su di sé il peccato del mondo, Gesù si reca nel deserto per stare 40 giorni in profonda unione col Padre, ripetendo così la storia di Israele e tutti questi ritmi di 40 giorni o anni. Questa dinamica è una costante nella vita terrena di Gesù, che ricerca sempre momenti di solitudine per pregare il Padre suo e rimanere in intima comunione e in intima solitudine con Lui, esclusiva comunione con Lui, e poi ritornare in mezzo alla gente. Ma in questi tempi di deserto e di incontro speciale col Padre, Gesù si trova esposto al pericolo ed è assalito dalla tentazione della seduzione del maligno, il quale gli propone una via messianica altra, lontana dal progetto di Dio, perché passa attraverso il potere, il successo, il dominio, e non attraverso il dono totale sulla croce. Questa è l'alternativa, un messianismo di potere, di successo, un messianismo di amore, di dono di sé. Questa situazione di ambivalenza descrive anche la condizione della Chiesa in cammino nel deserto del mondo e della storia. In questo deserto noi credenti abbiamo certamente l'opportunità di fare una profonda esperienza di Dio che rende forte lo spirito, conferma la fede, nutre la speranza, anima la carità, un'esperienza che ci fa partecipi della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte mediante il sacrificio di amore sulla croce. Ma il deserto è anche l'aspetto negativo della realtà che ci circonda, l'aridità, la povertà di parole di vita e di valori, il secolarismo e la cultura materialista che rinchiudono la persona nell'orizzonte mondano dell'esistere, sottraendola ad ogni riferimento alla trascendenza. E questo è anche l'ambiente in cui il cielo sopra di noi è oscuro, perché coperto dalle nubi dell'egoismo, dell'incomprensione e dell'inganno. Nonostante questo, anche per la Chiesa di oggi, il tempo del deserto può trasformarsi in tempo di grazia, poiché abbiamo la certezza che anche dalla roccia più dura Dio può far scaturire l'acqua viva che disseta e ristora. Cari fratelli e sorelle, in questi 40 giorni che ci condurranno alla Pasqua di risurrezione, possiamo ritrovare nuovo coraggio per accettare con pazienza e con fede ogni situazione di difficoltà, di afflizione e di prova, nella consapevolezza che dalle tenebre il Signore farà sorgere il giorno nuovo. E se saremo stati fedeli a Gesù, seguendolo sulla via della croce, il chiaro mondo di Dio, il mondo della luce, della verità e della gioia, ci sarà come ridonato, sarà l'alba nuova creata da Dio stesso. Buon cammino di Quaresima a voi tutti.
Non è facile entrare nella logica del Vangelo. Questo ha ricordato Benedetto XVI ai 22 nuovi cardinali creati nel Concistoro Ordinario Pubblico di sabato scorso. I cardinali si impegnano a dare testimonianza fino allo spargimento del sangue, al martirio. Ma che cosa significa essere martiri oggi? Ascoltiamo allora lo svolgimento del Concistoro nel servizio di Alessandro De Carolis.
Al servizio del servo dei servi di Dio. È questo l'onore della porpora cardinalizia. Ai nuovi ammessi nel collegio cardinalizio, il Papa ha voluto indicare il senso di quel rosso, emblema di una dedizione assoluta e incondizionata, fino, se necessario, ha detto, all'effusione del sangue.
Allora inoltre è chiesto di servire la Chiesa con amore e vigore, con la limpidezza e la sapienza dei maestri, con l'energia e la fortezza dei pastori, con la fedeltà e il coraggio dei martiri. Si tratta di questo eminente servitore della Chiesa che trova in Pietro il visibile fondamento dell'unità.
L'episodio del Vangelo in cui Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù di poter sedere alla sua destra e alla sua sinistra ha fornito a Benedetto XVI lo spunto per riflettere sul contrasto tra due logiche inconciliabili, quella del dono di sé e quella del potere.
La vostra missione nella Chiesa e nel mondo sia sempre o solo in Cristo? Risponda alla sua logica e non a quella del mondo, sia illuminata dalla fede e animata dalla carità che provengono a noi dalla croce gloriosa del Signore.
E a quest'ultima consegna Benedetto XVI ha unito la richiesta di una particolare attenzione.
E pregate anche per me, affinché possa sempre offrire al popolo di Dio la testimonianza della dottrina sicura e reggere con mite fermezza il timone della Santa Chiesa.
Il canto del Padre Nostro ha fatto da momento di passaggio tra la conclusione del concistoro per la creazione dei nuovi cardinali e l'inizio del concistoro dedicato al voto riguardante le cause di canonizzazione di 7 beati, tra i quali due figure vissute nel 600, Caterina Tecaquita, che sarà la prima pelle rossa a essere proclamata santa, e un catechista martire, Pietro Calus God, ucciso in odio alla fede sull'isola di Guam, nel Pacifico.
Domenica mattina, celebrazione della Santa Messa nella Basilica Vaticana anche per la festa della Cattedra di San Pietro e naturalmente per il ringraziamento della creazione dei 22 nuovi cardinali. Il Papa ha tratto spunto dal grande complesso scultoreo del Bernini che custodisce nell'abside della Basilica Vaticana il trono, la cattedra di San Pietro e da qui ha preso lo spunto per una riflessione sul significato della Chiesa e del Magistero Petrino.
Il giorno dopo il concistoro, Benedetto XVI è come se riprendesse il filo della sua riflessione, spostando l'accento dal servizio dei cardinali nella Chiesa ai fondamenti sui quali la Chiesa si regge da 2000 anni e che i cardinali sono i primi a dover testimoniare, fede e carità. A ispirare l'omelia è stato in particolare l'altare della Cattedra di Pietro, ideato dal Bernini e collocato sul fondo della Basilica Vaticana. Primo elemento, la finestra con l'immagine della colomba, che, ha detto, mostra Dio come fondamento della luce.
La Chiesa stessa è infatti come una finestra, il luogo in cui Dio si fa vicino. La Chiesa è veramente se stessa nella misura in cui lascia trasparire l'altro, con la maiuscola, da cui proviene e a cui conduce.
Altro elemento che balza all'occhio sono le statue dei grandi padri della Chiesa d'Oriente e di Occidente che sorreggono ai quattro lati il monumentale trono in bronzo. Rappresentano, ha osservato il Papa, la totalità della tradizione e quindi la ricchezza dell'espressione della vera fede dell'unica Chiesa.
Questo elemento dell'altare ci dice che l'amore poggia sulla fede. Esso si scretola se l'uomo non confida più in Dio. La Chiesa non si autoregola, non dà a se stessa il proprio ordine, ma lo riceve dalla parola di Dio, che ascolta nella fede e cerca di comprendere e di vivere.
Prima della recita dell'Angelus, dalla finestra del suo studio, Benedetto XVI è tornato a parlare del compito di guidare la Chiesa che spetta al pontefice romano, coadiuvato dai cardinali.
Tale speciale compito di servizio deriva alla comunità romana e al suo vescovo dal fatto che in questa città hanno versato il loro sangue gli apostoli Pietro e Paolo. La cattedra di Pietro dunque è sì segno di autorità, ma di quella di Cristo, basata sulla fede e sull'amore.
Lunedì mattina poi l'udienza del Papa ai nuovi cardinali e le loro famiglie, ai fedeli, nelle vicende umane spesso convulse e contrastanti, ha detto: la Chiesa è sempre presente portando Cristo, luce e speranza per l'intera umanità. E il venerdì prima del concistoro la giornata di riflessione e di preghiera voluta dal Papa è dedicata alla nuova evangelizzazione proprio insieme a tutto il collegio cardinalizio. Nella settimana appena trascorsa anche un altro appuntamento, quello del Papa con i membri della Fondazione Giovanni Paolo II con il Sahel. Africa ed Europa devono affrontare sfide comuni collaborando nello scambio dei doni, ha ricordato Benedetto XVI, ricordando il grande impegno di Giovanni Paolo II proprio per l'Africa. Iniziano da domenica gli esercizi spirituali della Quaresima per il Papa e per la Curia e per una settimana non ci sarà attività, ma noi torniamo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.